Mamma mia, che fatica. Sono le 14:09. Non sono le 2 di notte come sempre. Ed è passato anche un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto un podcast. Oh my god. Mi fa ancora ridere dirlo. Però vabbè, non è che ne ho fatti tanti, eh. Adesso non ci allarghiamo. Sarà il quarto questo. Ecco. Facciamo i seri. Niente, che bella la musica. Che bella la musica, cazzo. Oggi mi sono sentito. Mi sono svegliato. Mi sono svegliato bene. Mi sono svegliato bene, poi mi sono svegliato. Cioè, ancora. Mi sono svegliato bene, ecco, questo è il punto. Poi è andata male perché ho scoperto che la card della mia macchina fotografica non era al suo posto. E l'ho ripersa, perché dico ripersa? Perché l'ho già persa numerose volte. L'oggetto, diciamo, concettuale memory card della macchina fotografica. Io alle foto ci tengo, capito? È l'unica cosa a cui tengo. Uno dei regali più belli che abbia ricevuto è stata questa estensione di memoria gigantesca con migliaia e migliaia di terabyte, dove io posso metterci qualsiasi cosa, ed è un po' un backup sicuro, dove io ho messo molte delle mie foto. Solo che il problema delle foto, cazzo, che si generano in continuo, cioè io faccio foto molto spesso e non è che vanno, cioè c'è un'affluenza su questo backup continua, anzi, ormai è da un po' che non metto le foto. E quindi, insomma, ogni volta capita che io perdo una card e perdo le foto che ci sono dentro. E io veramente mi faccio, entro in un loop di domande esistenziali infinito, perché voglio dire, io è vero che sono una persona molto disordinata, non ho molta cura degli oggetti materiali, però la card è, voglio dire, non lo so, cioè dico, non riesco a prendermi cura di una cosa a cui tengo. Cioè, ok, degli oggetti in generale, facciamo che non me ne freghi un cazzo, facciamo che io perdo in continuo le cose, ma va bene così, perché a me non importa, ma le foto, cazzo, le foto ci tengo. Perché? Perché le perdo? E quindi mi sono perso in questo loop esistenziale incredibile, che però sono riuscito abbastanza a mitigare. Come? Procrastinando e facendo il finta che il problema non esista. E infatti questa cazzo di carta ancora è spersa, che poi nella mia camera, e quello è il problema, no? Che poi nella mia camera, ieri l'ho vista, mi ricordo esattamente dove era. Poi però con un gesto l'ho spostata e non c'è più. Oh, Jesus Christ. È praticamente la cosa più divertente di oggi è che mi sono svegliato appunto in questo mood bellissimo. E allora ho detto bellissimo perché mi sentivo energia non vitale, energia mentale, no? Dicevo, ho dell'energia mentale da spendere in qualcosa, no? Che sia uno scrivere un qualcosa, che sia studiare, no? Portare avanti il mio studio, portarmi avanti col programma, che sia a fare foto, appunto, qualsiasi cosa posso farlo. Ho detto vabbè, allora, detto che ho questa energia mentale, la userò per meditare. Io voglio iniziare a meditare in senso buddista. Adesso fa un sacco ridere perché it really sounds like a quarantine output, you know? Cioè, è proprio una cosa da quarantena, secondo me, dire oh, sto diventando buddista. Ma è successo perché ho visto Midnight Gospel l'altro giorno. Bellissimo, cazzo, bellissimo. Delle animazioni stupende, è un concept bellissimo. E si parla anche di questo, no? Si parla anche del buddismo, si parla, diciamo, della spiritualità, però visto da un punto di vista molto terreno, no? Cioè, il protagonista è un ragazzo X che vive la sua vita e che, come dire, boh, si droga anche, no? Per dirti, quindi veramente un ragazzo regolare, che però pensa, no? Anche a questo lato, medita anche su questo lato spirituale, ecco. E niente, comunque mi ha convinto, non ho fatto grandi passi, per ora, molti passi verso questa spiritualità, però voglio dire, mi affascina. Allora, ecco cosa ho fatto. Nell'ultima puntata, che mi ha fatto piangere come veramente una cagna, perché si parla del rapporto madre-figlia, del concetto, no, della morte di un genitore, la morte della madre. Guarda, non lo so, è una cosa che proprio mi tocca. E praticamente c'era questa scena in cui si introduce, no, il concetto di presenza, no, the presence. So, praticamente se tu prendi, no, la tua mano, se prendi la tua mano e ti concentri, no, sulla mano in sé, e provi a sentire la tua mano e anche l'interno, no, della tua mano, quindi parti dal tuo palmo e provi a sentirla da dentro, no? Poi non so, è una sensazione veramente particolare. Che poi sì, che tu puoi ampliare, no? Potenzialmente tu la ampli al resto della mano, quindi questa coscienza della tua carne, no? Del tuo corpo. E poi questo, in teoria, no? L'obiettivo è cercare di ampliare questa coscienza dalla tua mano, dal tuo palmo, dalla tua mano intera, al tuo braccio, poi a tutte e due le braccia, poi le gambe, tutto il corpo. Io poi ci ho provato a farlo un paio di volte, ma devo dire che mi ha impressionato la sensazione che si prova. Cioè, è una sensazione veramente figa, di gioia. Cioè, io sono felice, sento una sensazione fisiologica di piacere, ecco. Di piacere, ma ovviamente un piacere, sì, fisico ma anche emotivo. È strano. Poi, tra l'altro, come dire, dal primo tentativo, cioè io prima di vedere quella puntata di questa serie non sapevo niente di tutto ciò, sento, provo e provo, cioè funziona, non lo so, è veramente particolare questa cosa. E quindi comunque mi ha preso bene, non troppo bene, perché comunque non ho fatto, ripeto, non ho fatto chissà che, però devo dire che come idea, come concetto è bello, non lo so, tutto questo concetto del cercare di ritornare al presente, ecco, questo è il discorso, il ritorno al presente. Tu non hai bisogno di nessun mezzo se non te stesso per riuscire a tornare al presente. Yeah, just that, as simple as that. Ed è molto potente, secondo me, e c'è tutto costruito sopra, no? Un movimento, perché non è proprio, sai, un buddismo, non è una religione, bla bla bla, però possiamo dire un movimento intorno a questi concetti. E, come dire, io ho fatto questo ragionamento che adesso esporrò, che mi piacerebbe cercare di approcciare la spiritualità, perché io come ragazzo tipico, no, ventunenne di questa, non lo so, in una società X italiana, come potrebbe essere quella italiana, ma una società civilizzata e non in via di sviluppo, boh, mi trovo allontanato, no? Lontano dalla religione, tutto ciò che è la spiritualità è sempre stata una barzelletta, il modo in cui ho vissuto la religione. Poi ammetto che senz'altro non ci sono, cioè ci sono delle realtà magari familiari differenti, per cui ancora è un qualcosa di sentito, ma sentito non vuol dire che sia spirituale, no? Cioè proprio l'idea di spiritualità, del rapporto personale, secondo me è una cosa che almeno nella mia generazione ormai non c'è più, ma come non c'è stata in quella dei miei genitori, secondo me ancora c'è una possibilità, no? In questa di forse trovare ancora questo rapporto, no? Di fede con la F maiuscola, in una generazione più rurale come potrebbe essere quella dei miei nonni, ma anche là mia nonna non è mai, cioè neanche nessuno dei miei nonni è stato effettivamente credente, non lo so come dire, proprio con la F maiuscola, ripeto, credente con la F maiuscola, sì, con la fede proprio, dico. Quindi vabbè, io a parte che non ho neanche visto degli esempi, no, del genere da vicino, però secondo me di base, no, parte da un aspetto comunitario, no, la comunità, una comunità in un paese, c'è una comunità, o comunque andando ancora più indietro nel tempo, la religione faceva un po', aveva anche un aspetto funzionale. Ma oltre a ciò, secondo me, io tendo a vederla anche come un aspetto fisiologico, e qua il perno, diciamo, del discorso che mi collega, no, a quello che penso io, nel senso che mi piace l'idea di vedere la spiritualità come un qualcosa di fisiologico, nel senso come una struttura proprio del nostro cervello che ci porta in maniera intrinseca alla religione. Secondo me questo, alla religiosità, ma questo secondo me è qualcosa di vero dal momento in cui andiamo a trovare l'elemento religione in qualsiasi tipo di società costruita, diciamo, nel passato, nella storia, no? Evolutiva dell'uomo attraverso poi le varie specie, le varie speciazioni, no? Filogenetiche, però comunque di base secondo me c'è questo elemento, no? Secondo me spirituale, che è secondo me radicato in una struttura cerebrale fisica nostra, per cui siamo così intrinsecamente propensi a questa caratteristica. E io mi sento personalmente, essendo io figlio, no, di questo processo evolutivo, io non sono figlio del capitalismo, non sono figlio dell'Europa, ma prima di tutto sono figlio della mia biologia, e quindi sotto questa luce, che è sempre una teoria, ripeto, io tutte le cose, le cagate che dico sono idee, teorie, cose così che dico, non sono verità assolute, questo mi sembra chiaro, però mi sento anche di ripeterlo. E che cazzo stavo dicendo? Nel momento in cui io vedo la spiritualità come qualcosa di fisiologico, allora posso dire che io mi sto trascurando, sto reprimendo qualcosa che fa parte, no, della mia natura, no, del mio corpo, del mio cervello. La sto reprimendo perché non ne ho bisogno, forse, no? Perché non c'è necessità. Va bene. Anche se effettivamente qualcosa che mi fa pensare, che faccia parte di me, che secondo me tutti noi, pur non avvicinandoci al concetto di religione, no? Come appunto può essere il cristianesimo, che è quella preponderante nella società in cui viviamo noi, secondo me ci avviciniamo delle esperienze di spiritualità che sono non convenzionali, ecco. Cioè io penso di provare delle sensazioni di, appunto, di trascendente quando, per esempio, ascolto delle particolari canzoni, quando ascolto della musica particolare, oppure quando sono in una determinata condizione, sto facendo una determinata esperienza. Secondo me ci sono tramite, ecco, possiamo dire che secondo me tramite l'arte in generale si riesce a travisare delle sensazioni in qualcosa che simula lo spirituale, no? E secondo me, appunto, indirettamente noi tutti possiamo fare questa esperienza qua, no? Sì, possiamo chiamarla così, questa esperienza, e andare a toccare questa struttura che abbiamo, secondo me, intrinseca quasi anatomicamente dentro di noi. Ecco, quindi tutto ciò, no, mi porta a dire, ok, allora io sto in qualche modo non utilizzando un qualcosa di così incredibile. Perché? Perché, ah, va bene, io sono contro la religione, sono contro il cristianesimo, che schifo la chiesa. Tra parentesi, piccola parentesi. Su Twitter adesso è girato, ma in realtà per poco tempo, però ha fatto un po' il giro lì, questo video di questi credenti, questi cristiani che facevano questo video in cui chiedevano di riavere la messa, la santa messa, indietro, perché ovviamente le messe sono state vietate dal decreto per la quarantena, e niente, quindi chiedevano semplicemente di riavere questa chiesa, questa santa messa indietro, che è fottutamente lecito, cioè è lecito chiedere qualsiasi cosa, nel senso, dopo tutti questi mesi, no? Dopo tutti questi, poi va bene che si faccia, che si possa fare, non si possa fare, che siano giusto, nel torto, nel sbagliato, è un altro discorso. Però è lecito fare un video del genere, no? Dove si esprime una propria opinione, una propria richiesta. Per quanto io mi senta lontano anche dalla richiesta, cioè ridateci la nostra santa messa, ecco, insomma, è una cosa da cui mi sento abbastanza lontano, mettiamola così. E ovviamente poi su Twitter sotto non mi sono mancati dei commenti, di leggere dei commenti come, ah, ma mi vergogno di vivere sullo stesso pianeta di queste persone, questi esseri, ma chi cazzo sono, queste schifezze, veramente parole del genere pesante. E io voglio vedere se qualcuno si azzardava a dire qualcosa del genere contro i froci, no? Cioè, se uno prendeva un frocio e iniziava a inveire con le stesse identiche frasi, io mi vergogno di vivere sulla stessa pianeta di questa bla 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 bla, voglio capire, no, cosa non succedeva. Però, come al solito, due pesi, due misure, e ciò che di comunitario accordo è sbagliato, è brutto, come la Chiesa, l'essere religiosi, cioè veramente... Nella mia comunque generazione, l'essere religiosi, non lo so, è visto abbastanza è visto obiettivamente negativamente. Ovviamente anche io cioè, il fanatismo in tutto non va bene, però c'è una polarizzazione verso un preconcetto, secondo me, sbagliato. Però comunque non volevo addentrarmi in quest'altro argomento, sono stato stupido a tirarlo fuori. Chiusa parentesi, che non aveva senso di esistere. E cosa dicevo? Vedi, poi mi dimentico. Sono andato stronzo, capito? Sei quello che sono andato stronzo. E comunque, allora, sì, spiritualità, ghiandola pineale, secondo me c'entra la ghiandola pineale, perché la ghiandola pineale, a parte essere quella di Cartesio, è anche la ghiandola che viene, a quanto pare, no? Viene farmacologicamente targettata dalla DMT. Questa molecola misteriosa e della spiritualità, che appunto va, anche questa cosa ho pensato, no? Cioè, comunque va a sostenere la teoria, no, della spiritualità come qualcosa di fisiologico, in quanto, a quanto pare, può essere attivata, possono essere attivati dei pathway, dei pattern neuronali legati alla spiritualità farmacologicamente, no? Quindi, insomma, tutto ciò riporta un grande argomento più meccanicistico. Tutto ciò, secondo me, che è influenzabile, no? È inducibile o inibibile con un qualcosa d'esterno, un intervento esterno, che può essere una molecola, che può essere un sistema fisico, ti do una botta in testa e tu svieni. Ecco, quello è un intervento esterno che fisiologicamente e meccanicisticamente ti fa perdere delle funzioni, così come se io ti do una molecola, un farmaco, azione esterna, io vado ad attivare invece degli altri meccanismi, come potrebbero essere questi della spiritualità. Quindi, non so, anche questo... Io allora ho già il nome per sto cazzo di podcast, un degenero mistico, non lo so, perché mi sono perso. Comunque, questo era per dire, ancora, dare un'altra prova, no, alla spiritualità come qualcosa di fisiologico. Ok, ci siamo. Poi, next, my point is, ecco, stavo dicendo, abbiamo perso, secondo me, questa funzione, o meno, io non la sto usando, no? Proprio perché per il contesto non mi serve, per contesto sono portato a non usarla, io non uso questa parte del mio cervello, va bene. Ma secondo me potrebbe essere un peccato, e dovendo scegliere un modo a piacere per cercare di ritornare, no, ad avere accesso a questa parte, no, di me, il buddismo potrebbe esserne una, ma just, you know, per sceglierne una tra le tante. Poi in realtà ho avuto le mie esperienze di interessamento. Io quando sono stato a Londra, sono andato al primo tempio induista in Europa, che è stato costruito a Londra, un tempio incredibile, e non mi ricordo proprio il nome della divinità a cui è stato costruito, perché è molto complesso e faccio fatica io con nomi veramente in tutte le lingue, perché io sono molto, tendo a memorizzare i nomi graficamente,
Quindi se io leggo, cioè se io ho un testo con dei nomi, io i nomi non li leggo, ma li guardo solo come una figura. È una cosa strana che faccio sempre io. Ma infatti io anche al liceo ho sempre avuto problemi perché studiando non leggevo mai i nomi e magari all'interrogazione dovevo dire questi nomi e li dicevo sempre come meglio mi venivano in mente, insomma, e quindi erano sempre sbagliati. Vabbè, cioè sapevo magari tutta una storia, ma i nomi dei personaggi mi mancavano ed è un problema. Vabbè, comunque, quindi sono andato in questo tempio induista e c'è stata questa esperienza incredibile in cui un vecchietto mi ha preso sotto la sua ala. In genere magari tu vai in questo tempio, perché poi tutti, anche i miei altri due amici che c'erano andati, avevano avuto delle esperienze particolari, insomma. Anche io ho avuto la mia esperienza perché sono entrato e questo signore molto anziano mi ha preso sotto la sua ala, ha iniziato a parlarmi di tantissime cose, mi ha portato in tutte le stanze del tempio, mi ha spiegato, no? Mi ha fatto tantissime cose, poi mi ha fatto anche fare un rito, perché così l'induismo è fatto, diciamo, è verso, non so come dire, è aperto, no? Al forestiero, ecco. Il forestiero è aperto e benvenuto a provare, no? Anche a fare dei riti molto, molto intimi, non so, perché è invitato ad avvicinarsi. Cioè, questo è il concept. Non è che tu non puoi fare una cosa perché non sei credente. No, tu, anche se non sei credente, se tu non credi nell'induismo o non sai un cazzo dell'induismo, tu vieni, provi a fare le nostre cerimonie, provi a pregare con noi, provi a pregare come noi. E tu ti avvicini a ciò che è poi l'induismo in questo modo. E mi spiegava comunque, allora, per l'induismo c'è un grande culto, no, del corpo come qualcosa di negativo, no? Il corpo va in qualche modo dimenticato perché è ciò che ci mantiene sulla terra e ci, diciamo, prostra, no, a tutti i nostri desideri terreni. E l'obiettivo, no, è cercare di elevarsi, no? Elevarsi dalle nostre spoglie terrene, per avvicinarsi a qualcosa che è più spirituale. Detto proprio, proprio male, in due parole. Questo è quello che mi aveva detto lui, mi aveva spiegato. E quindi niente, comunque anche quella volta, mi ricordo, ero rimasto molto colpito, molto affascinato. Forse non da dire, ok, adesso divento induista, anche perché è una cosa molto da bianco, sentire una volta qualcosa su una religione e dire, adesso divento di questo, mi converto a questa religione. Però ero rimasto veramente molto affascinato e niente, non è la prima volta che comunque rimango affascinato da un concetto, un'idea, un movimento orientale che è un po' finalizzato, poi il buddismo secondo me ancora di più perché è proprio finalizzato a una destrutturazione dei concetti che rappresentano i capisaldi della nostra vita, cioè cazzo. Il buddismo dice guarda, l'io, il tuo io, tu che pensi di avere un io, non esiste, è un'illusione e tutto ciò che ne deriva, tutti i tuoi problemi derivano da questo. Capisci che, ok, anche qua, cagata, non cagata, vero, falso, possiamo discuterne per sempre, perché ovviamente non sono concetti probabili, però sono concetti forti, no? È comunque un qualcosa, un modo di, una deviazione da quello che è il nostro quadretto generale della realtà, e secondo me già solo per questo è molto interessante e molto affascinante. E quindi niente, non so neanche dove volevo arrivare. Fatto sta che comunque sì, sono partito anche da provare a fare un paio di volte queste specie di meditazioni, che però, come dire, il mio problema è che la persistenza è complessa, secondo me, cioè come inizi e come. Ok, ma poi come persisti nella tua meditazione? Quanto duri? Io non so quanto duro, 3 minuti, 4, forse anche di meno. Però sarebbe bello cercare di avere un punto di riferimento esterno, un qualcuno che mi porti, no, un po' in questa esplorazione. Secondo me sarebbe interessante un'esplorazione, no, di questo lato spirituale, in quanto, cioè, solo perché posso, non so come dire. Cioè, io ho questo lato qua, secondo me, interessante da esplorare in quanto facente parte di me. E questa è l'unica cosa che forse mi spingerebbe, no? In un percorso
del genere. Poi la vita è fatta, cioè appunto è molto da quarantena questo discorso, perché la vita è fatta di mille mille problemi, non lo so, non, cioè non sarei mai, non mi sarei mai ritrovato a fare un discorso del genere nella vita normale, no? Perché, come dire, è anche difficile, no? Da conciliare un concetto come la meditazione, per esempio, la riscoperta dell'io con le ansie che uno si porta dentro nella propria vita quotidiana, no? Uno arriva magari a fine giornata che ha il gozzo in gola e metterti là comunque a pensare o a meditare non è facile. Poi magari appunto serve proprio quello, c'è qualcuno che potrebbe dire guarda che serve proprio quello, no? Quel gozzo in gola potrebbe sparire proprio meditando, però appunto ci vuole secondo me molta motivazione e molta dedizione anche, ecco. Però ecco, questi sono i motivi per cui secondo me è molto interessante, molto interessante. E soprattutto Midnight Gospel, guarda, veramente veramente figo, cioè bellissimo. Poi sono molto, mi è molto ispirato poi, perché sono ispirato da tantissime cose ultimamente. Per cosa? Boh, per non lo so, perché io poi non faccio nulla, capito? Non è che dici ho un campo di creazione, io sono un regista, io sono un diretto. No, non so niente di tutto ciò, non so, mi sento ispirato a volte, ma non so per cosa. Però i miei outcome, ce li ho, i miei output ce li ho, e non so, magari mi sto più avvicinando verso un momento in cui dico ok, faccio, cioè capito? Cioè, io ho passato tutta anni, anni, anni pensando, faccio questo, faccio questo, faccio questo, però per la prima volta adesso. Allora, avevo dato segni di questa specie di epifania già prima della quarantena, però ovviamente per forza di cose non riuscivo, per tempo mancante, e durante la quarantena si è non completamente manifestata, si è un po' più manifestata questa cosa mia di dire ok, al posto, cioè penso, 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 però una certa faccio anche. E quindi ho iniziato a fare cose non incredibili. Però fare. E questa cosa mi piace, e ho la speranza che un giorno questo fare, 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 magari, cioè, magari un giorno possa, non so, ampliarsi, no? Qualcosa di più grande, no? Perché io ho tante idee, ho sempre avuto tante idee, però non ho mai realizzate perché non pensavo facesse parte delle mie competenze. Però forse, appunto, sto forse riuscendo a capire che numero uno. Non ci vogliono competenze per fare, cioè non è un requisito fondamentale perché le cose esistano. E numero due, basta effettivamente volerlo, perché io le risorse magari non ce le ho, però se lo volessi potrei procurarmele. Oppure anche ho pensato, generalmente le cose possono anche essere semplificate. Cioè, una cosa, pur di non farla, la semplifichi. La crei in una versione più semplice, ma la fai esistere, cioè ecco anche quello. Ma io parlo ovviamente tutto questo discorso è tutto su cose creative, no? Fare, cioè quello che potrebbe essere per qualcuno disegnare, dipingere, o fare giocoleria. Io magari per me sono tipo fare creare video, creare scritture, scrivere cose, fare foto, immagini. Sto cercando questo tipo di musica, ecco musica, sto cercando questo tipo di output, è l'unica parola che mi viene in questo momento per parlare di sta roba. Quindi sì, ecco, magari questa voglia di fare potrebbe riflettersi su più cose, è una speranza che ho per me, obiettivamente. Sì. Sì, no, questi podcast fanno ridere perché a un certo punto poi iniziano a essere proprio delle conversazioni tra me e me, assolutamente solo tra me e me, perché un po' ci provo all'inizio e mi viene anche l'idea di star parlando con qualcuno, però dopo un po' può capitare come adesso che mi metto a parlare solo ed unicamente con me stesso. Ma va bene così, va bene così. E mi è venuta, ma chiudo dicendo questa idea qua, mi è venuta anche l'idea di fare degli audio del genere, però ovviamente che sarebbero personali, non sarebbero pubblici. E in cui parlo delle mie memorie, di alcune esperienze, perché io dico quante cose rimangono chiuse, no, per sempre nella nostra testa finché poi non moriamo e ci rimangono veramente. Sarebbe bello cercare di tirare fuori qualcosa che poi ho anche pensato, ho provato una volta a scrivere, che viene anche bene, però è lungo, è faticoso. Se facessi un audio del genere lo farei molto, con molta più velocità, cioè volenterosità, non lo so se esiste, e lo farei comunque, penso che lo farei. Quindi cercare di magari fare degli audio memorie in cui parlo di alcuni miei ricordi, perché poi i ricordi, le esperienze, ovviamente in maniera molto banale, più si va avanti e più si sbiadiscono. Questa cosa mi mette molta, molta tristezza. Ma banalmente, cose capitate neanche un anno fa. Neanche un anno fa. Perché, della scorsa estate, la cosa bella è di quando.